Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRIP trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su Gukei con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, ministro Zarif, su sanzioni Biden segue le orme di Trump. Cina, l'ambasciatore Iran visita la regione Xinjiang a maggioranza musulmana. Ex senatore afferma, USA sostengono i terroristi per distruggere la Siria. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 31 marzo 2021. Cari amici, come di consueto, vi invito ad ascoltare in primo piano il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda proprio il rapporto tra Cina e Russia contro il dollaro americano. E per finire potete ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora, come di consueto, passiamo alle notizie. In primo piano alcune notizie dal nostro paese. L'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti segue le ombre di Trump nell'utilizzare le sanzioni come uno strumento di pressione. L'ha scritto su Twitter il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. La vostra amministrazione segue le orme di Trump e fa leva sulle sue sanzioni illegali. Le cattive abitudini sono dure a morire, ma è arrivata l'ora di dargli un calcio, ha scritto Zarif. Il ministro iraniano ha anche citato il tweet del 20 giugno 2019 di Biden, quando, essendo un potenziale candidato alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, ha detto: è tristemente ironico che il Dipartimento di Stato ora chieda all'Iran di rispettare l'accordo abbandonato da Trump. L'ambasciatore dell'Iran a Pechino ha annunciato martedì su Twitter la sua visita nella provincia dello Xinjiang, dove vive la minoranza musulmana uigura. Secondo l'agenzia Iranian Fars News, Mohammad Keshavarzadeh in un suo tweet ha dichiarato di aver viaggiato a Urumqi, la capitale della regione autonoma dello Xinjiang della Repubblica Popolare Cinese, nel nord-ovest del paese, insieme al segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ed altri ambasciatori e diplomatici stranieri residenti a Pechino. Keshavars Zade ha descritto Urumqi, una città molto bella e sviluppata dove ci sono i simboli che testimoniano la vicinanza culturale dell'Iran e della Cina. Questa città fa ricordare la gloriosa era degli scambi culturali della Via della Seta. L'inviato dell'Iran ha inoltre ricordato di aver fatto la preghiera del mezzogiorno nella moschea Ahmadjed nella città di Urumqi. Un ex senatore degli Stati Uniti ammette che gli Stati Uniti sostengono le bande terroristiche nei loro complotti per distruggere la Siria, rubarne le risorse e imporre sanzioni. L'amministrazione degli Stati Uniti sostiene varie organizzazioni terroristiche per distruggere la Siria e rubarne la ricchezza e imporre sanzioni per privare la sua popolazione dai beni di prima necessità della vita in una delle guerre più crudeli e barbare, ha riconosciuto Richard Black, ex legislatore repubblicano del distretto 13 dello stato della Virginia, durante il suo intervento a un panel internazionale di informazione sulla crisi siriana. In un discorso recentemente pronunciato alla conferenza internazionale dello Schiller Institute negli Stati Uniti sull'aggressione americana, la guerra terroristica in Siria e il ruolo degli Stati Uniti e della NATO in essa, l'ex senatore ha espresso il suo indignazione per l'aggressione statunitense contro la Siria, dicendo che è importante ammettere che dopo 10 anni di guerra l'Occidente continua a sostenere i terroristi, gli stessi che il popolo siriano detesta. Black ha sottolineato che Washington non sta conducendo una guerra contro il terrorismo, come sostiene, ma è strettamente alleato con gruppi terroristici come Al-Qaeda per attuare i suoi programmi politici e distruggere i paesi che rifiutano i suoi dettami. Dopo aver sottolineato che la Casa Bianca aveva elaborato piani dettagliati per destabilizzare la Siria dal 2006, ha rivelato che gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Francia hanno attaccato la Libia nel marzo 2011 e poi Washington ha ceduto il controllo di un aeroporto libico ai turchi, che l'hanno usato proprio per trasportare armi avanzate saccheggiate dalla Libia per rifornire i terroristi reclutati per combattere in Siria. E ancora Iran, facendo riferimento alla cooperazione del gruppo terroristico Mujahedin Khalq MKO, che è proprio attivo contro l'Iran con le bande mafiose che vendono armi nei Balcani, l'esperto di terrorismo Seyed Reza Kazvini Ghorabi ha dichiarato: le relazioni di questo gruppo con la mafia albanese possono essere una minaccia credibile per i cittadini di questo paese e dei Balcani. In una intervista al corrispondente politico dell'Irna sull'ideologia del gruppo Mujahedin Khalq, Seyed Reza Kazvini ha affermato che i Mujahedin non hanno adottato un'ideologia coerente e forte. Da un lato i suoi leader sono presentati come lo spettro islamico dei Mujahedin Khalq e dall'altro le opinioni politiche di sinistra possono essere osservate nella loro letteratura, spiegando la contraddizione ideologica di questo gruppo. Ha ricordato che i leader di questo gruppo una volta hanno cantato slogan contro l'imperialismo, ma dopo poco si sono registrati ufficialmente e hanno aperto il loro ufficio di lobbismo nel cuore di Washington, parlando di democrazia mentre non osservano i principi umani fondamentali per i propri membri. Pertanto i mujahedini non hanno un'ideologia coerente. L'esperto di terrorismo ha aggiunto che chiarire la storia e gli atti settari e violenti di questo gruppo degli ultimi decenni fino ad ora può sferrare i duri colpi a questo gruppo terroristico. E poi riguardo all'affermazione secondo cui i Mujahedin hanno fermato le attività violente e l'uso delle armi, Asmini ha menzionato due punti. In primo luogo, questo gruppo non ha consegnato volontariamente le sue armi, ma è stato disarmato con la forza. In secondo luogo, una letteratura violenta che invoca aggressioni e omicidi può essere vista nei media di questo gruppo, così come negli scritti dei suoi leader, facendo riferimento al fatto che Twitter lo scorso mese aveva temporaneamente sospeso e limitato alcuni account appartenenti a questo gruppo e alla sua leader a causa di attività sospette e promozioni di violenza e terrorismo. Vi ricordiamo che l'MKO ha effettuato numerosi attacchi terroristici contro civili e funzionari governativi iraniani dalla vittoria della rivoluzione islamica in Iran nel 1979, dei quasi 17.000 iraniani uccisi negli attacchi terroristici degli ultimi 4 decenni. Circa 12.000 sono caduti vittime delle atte criminali del MKO. E la Palestina ha ricevuto 100.000 dosi di vaccino a Covid-19 donati dalla Cina per accelerare la sua campagna di inoculazione ritardata dal blocco del regime sionista. Secondo quanto riportato ieri dall'agenzia di stampa statale palestinese Wafa, il ministro della salute palestinese Amal Al-Khalia ha descritto la spedizione come la più grande donazione dei vaccini Covid-19 che il suo paese abbia mai ricevuto e ringraziato il popolo e il governo cinese per questo atto di generosità. Questi vaccini contribuiranno notevolmente all'accelerazione delle campagne di vaccinazione della popolazione in Palestina, ha sottolineato il ministro palestinese alla presenza dell'ambasciatore cinese in Palestina, Guo Wei, durante una conferenza stampa congiunta tenutasi a Ramallah. Si è conclusa senza alcun esito la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sui test dei missili balistici effettuati dal Corea del Nord la scorsa settimana. La riunione svoltasi ieri a porte chiuse si è conclusa dopo un'ora e mezzo e nessuna dichiarazione è stata rilasciata al termine di questo convegno. Pyongyang ha già condannato la riunione del Consiglio di sicurezza, convocata su richiesta di Inghilterra, Estonia, Francia, Islanda e Norvegia. I membri sopracitati del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite avevano chiesto la convocazione di una riunione urgente per discutere gli ultimi sviluppi del caso della Corea del Nord. Il governo brasiliano sarà sottoposto a un rimpasto che vedrà la sostituzione di sei ministri chiave, lo ha annunciato martedì 30 marzo il presidente Bolsonaro. I cambiamenti hanno coinvolto anche il portafoglio difesa, finora nelle mani del generale Fernando Azevedo e Silvia. È in Italia, il 18 marzo scorso, la prevalenza della cosiddetta variante inglese del virus SARS-CoV-2 era dell'86,7%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. Per quella brasiliana la prevalenza era del 4,0%, mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%. La stima, riferisce una nota, viene dalla nuova indagine rapida condotta dall'ISS e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, che fa seguito a quelle diffuse nelle scorse settimane da cui era emersa una maggior trasmissibilità per la variante inglese del 37%. Gentili ascoltatori, è stata ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Russia e Cina verso la dedollarizzazione. Il dollaro come moneta di riferimento mondiale e l'architettura finanziaria internazionale permettono agli Stati Uniti di poter imporre sanzioni a quei paesi che non si piegano alle volontà imperiali statunitensi. Per questo paese, come Russia e Cina cercano di affrancarsi dalla schiavitù del dollaro per rendere inefficace quest'arma utilizzata da Washington. In un'intervista rilasciata all'emittente Russia Today, presidente del Cremlino della Duma per i mercati finanziari Anatoly Aksakov ha affrontato anche il tema della cosiddetta dedollarizzazione, e la ragione principale di tutto questo è il rischio geopolitico. La retorica delle sanzioni da parte degli Stati Uniti è costantemente presente nell'agenda internazionale, quindi stiamo prendendo provvedimenti per proteggere la nostra economia. Così, negli ultimi 3 anni, la quota del dollaro nelle nostre riserve internazionali è stata dimezzata dal 45 al 22%. Il lavoro in questa direzione viene svolto costantemente anche nelle relazioni commerciali. Ad esempio, nell'Unione Europea e Eurasiatica la quota dei pagamenti nelle valute nazionali è già del 75%.
Conoscere Islam.
Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Gentili ascoltatori, da Teheran, la capitale iraniana, siamo con voi. Come ben ricorderete, abbiamo iniziato da poche settimane di raccontarvi la storia della vita dell'ultimo profeta Ulul Azm, ovvero il nobile profeta dell'Islam, Muhammad, la pace sia con lui. Vi abbiamo già narrato che dopo la morte di Abdul Muttalib, nonno di Muhammad, lui iniziò a vivere con suo zio Abu Talib, che gli voleva molto bene. Abbiamo sentito che quando l'inviato di Dio aveva 10 anni, seppe che suo zio stava per partire per Sham, odierna regione di Damasco, per un viaggio d'affari, e quindi andò da lui e gli chiese di accompagnarlo a Sham. Abu Talib lo accettò e portò il suo nipotino orfano in questo viaggio faticoso. Dopo aver fatto un buon affare a Sham, si diresse verso la Mecca. All'intorno la carovana voleva infatti fermare in un territorio verdeggiante dove su una collina c'era un grande monastero costruito dal famoso monaco eremita Buaira. Dopo qualche ora un giovane monaco venne da loro e invitò i meccani a pranzare da loro. Buaira era un uomo molto pio che si era dedicato alla ricerca della perfetta unione con Dio, concentrandosi nella preghiera e nella penitenza, e così aveva raggiunto un livello molto alto di conoscenza e spiritualità. Lui conosceva bene l'Antico e il Nuovo Testamento ed era ben consapevole dei misteri nascosti nella Bibbia. Il monaco cristiano, seguendo la promessa dei testi sacri sulla venuta dell'ultimo profeta di Dio, Muhammad riconobbe il giovanissimo nipote di Abu Talib e disse a suo zio che Dio ha riservato un grande destino per il figlio di tuo fratello. Muhammad, pace e benedizione di Dio su di lui, divenne adulto nella corrotta e idolatra società Quraishita del tempo e senza condividerne né l'iniquità né il politeismo. Per quanto riguardava la religione, egli era un hanif, apparteneva cioè a quella minoranza araba che non adorava gli idoli e, pur senza seguire un culto preciso, riservava la propria devozione solo ad Allah, il Dio unico, il cui culto era stato predicato dal profeta Abramo e da suo figlio Ismaele, pace su di loro. La famiglia di Muhammad, essendo tra gli Unaif, non adoravano i dei e le statue che i beduini della penisola arabica avevano collocato nella Kaaba, ed erano convinti che presto si sarebbe manifestato un nuovo profeta che sarebbe stato l'ultimo dei profeti divini. Anche gli ebrei che vivevano nella penisola arabica condividevano questa attesa, ma da parte loro non erano convinti e non riuscivano ad ammettere che non fosse ebreo.
Thank you.
ma era evidente che la gente, essendo dei politeisti, non tolleravano questi credenti e li consideravano stravaganti e vagamente pericolosi. Pur nella loro scarsa rilevanza numerica, per il sistema religioso e commerciale su cui si basava il potere e la ricchezza degli abitanti della Mecca. Come abbiamo già detto, pur dimenticando la purezza del culto abramatico, gli arabi della penisola arabica continuavano ad essere fortemente attratti dalla Kaaba, la quale per loro era un importantissimo santuario che veniva considerato al centro della loro vita religiosa e tutte le tribù approfittavano dei mesi sacri nei quali la tregua rendeva i viaggi relativamente sicuri per recarsi in pellegrinaggio. Questi avvenimenti periodici erano altrettante occasioni per commerciare, matrimoni e stipulare alleanze con le altre tribù convenute. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione per seguire il resto della storia del profeta dell'Islam, Muhammad. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!